Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mettiamo in questa Eucaristia un'intenzione particolare per le nostre famiglie, per tutti i nostri cari, per i defunti, per quelli che Dio ha chiamato a sé e per i vivi. Certamente ciascuno li ricorda, ricordiamoli insieme.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, versetti 7-12. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Fuori, fuori, uscite di là. Non toccate niente di impuro. Uscite da essa, purificatevi, voi che portate gli arredi del Signore. Voi non dovrete uscire in fretta, né andarvene come uno che fugge, perché davanti a voi cammina il Signore. Il Dio di Israele chiude la vostra carovana. Parola di Dio.
Ecco, il brano che leggiamo oggi è in continuità, direi, con varie immagini che hanno guidato i brani precedenti, anzitutto a partire capitolo 51, versetto 17, svegliati, riscuotiti dal sonno, rivolto a Gerusalemme, alzati. Poi c'è il capitolo 52, versetto 1, svegliati, rivestiti di forza. E anche oggi direi che questo invito sfocia nel sogno del profeta, il quale vede quello che ancora non si vede, non si può, non è ancora avvenuto, a quanto pare, ma che il profeta descrive come sotto i suoi occhi.
Rompo il ghiaccio, ma per dire che sono proprio belli questi testi, soprattutto perché sono testi che cantiamo e che quindi ci entrano bene in testa e li ricordiamo spesso, quindi non sono testi che, cioè, ai quali ci si arriva senza conoscerli, senza ricordarli. E niente, notavo che nell'ultimo versetto il Signore è sia davanti e anche dietro, quindi circonda questa carovana. E niente, questo è così, insomma, diversamente da come c'è scritto in Esodo, che che era davanti al suo popolo e poi dopo la colonna invece passa dietro. Qui invece sia davanti che dietro, ecco.
È una descrizione bellissima, appunto, ha detto la Giala Patrizia, che è un canto e che si canta più volte qui nella nostra assemblea. Comunque proprio un sogno del profeta, ma io sono ritornata al capitolo 40, al versetto 9, comunque all'inizio, che è appunto il capitolo che comincia con consolate, consolate il mio popolo. E anche qui c'è scritto: sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion, alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme, alza la voce, non temere, annuncia la città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, e, cioè, e con il braccio egli detiene il dominio e ha con sé il premio. Vabbè, comunque è bellissimo, mi sembra un parallelo di questo. E qui sembra che voglia spiegare un po' ancora meglio questa cosa, cioè è un annuncio che è l'annuncio del Vangelo, è proprio un Vangelo, lo ripeto più volte, e questo è appunto sentinelle che alzano la voce e gridano di gioia e vedono con i propri occhi comunque il ritorno del Signore in Sion. Quindi anche il Signore è stato con il popolo a Babilonia, insomma, e quindi c'è questo punto di ritorno, come si dice poi ai versetti finali, che Dio sta davanti e dietro, ci custodisce. Ma mentre c'è nell'Esodo l'uscita dall'Egitto dovettero fuggire, qui dice che sembra una processione, proprio dice che non devono uscire in fretta né andarsene come uno che fugge, e portando gli arredi del Signore, cioè ritornano dall'esilio anche con gli arredi che avevano dovuto cedere, insomma, a Babilonia. E questo appunto Signore che cammina davanti e dietro è il Signore che è sempre con noi. Il Vangelo poi di Matteo, non mi ricordo più, dice: io sarò sempre in mezzo a voi fino alla fine del mondo, insomma. Cioè, poi questo braccio del Signore ha snudato il suo braccio, c'è anche là nel capitolo 40, però non dice come il braccio, ma non dice che cosa, com'è, cosa fa. E allora a me mi è venuto proprio mi sembra che voglia appunto il braccio del Signore e poi Gesù, ecco, e quello, adesso i capitoli che verranno ce lo spiegheranno, insomma.
Anch'io, come ha detto Gemma, ho inteso questo brano soprattutto a partire dagli ultimi versetti come un'uscita da Babilonia, dove il Signore stesso, insomma, la sua presenza, la sua Shekinah aveva seguito il popolo, come sappiamo da Ezechiele, e quindi il Signore torna, nel senso che ritorna a Sion insieme al popolo, così sembrerebbe essere. E i primi versetti mi sono piaciuti molto perché è come, ci sono altri testi che suggeriscono questo, esistono, insomma, altri testi che suggeriscono il fatto che quando il popolo va in pellegrinaggio verso Gerusalemme, le sentinelle, man mano che la carovana dei pellegrini si avvicina, danno l'annuncio, perché così di villaggio in villaggio ci si unisce alla carovana. E qui sembra essere la stessa cosa verso Sion, verso Gerusalemme, ma è il Signore stesso che rientra. Questo mi era piaciuto molto. Poi, ma quello che sto per dire c'entra più con domani,
se si salta dal 52 al 54 c'è molta c'è insomma una continuità. Questo canto misterioso che ci sta in mezzo, mi chiedo, insomma, nelle profezie di Ezechiele e di Geremia abbiamo delle parti in prosa che ci dicono anche le vicende del profeta, vicende dolorose, vicende di persecuzione, e ci fanno capire anche alcuni brani in poesia, in versi, sotto forma anche di oracoli. Qui questa parte narrativa manca e io mi chiedo, questo servo, io non riesco a pensare che sia una figura immaginifica proprio per cos'è la profezia in Israele, cioè che sia solo un sogno, diciamo, una visione completamente astratta. Deve riferirsi a qualcosa che chi scrive ha visto, che chi scrive ha visto, di un personaggio che ha vissuto queste cose. Mi chiedevo se era il messaggero.
Ecco. C'era?
Il messaggero di cui parla oggi, comunque qualcuno incaricato di portare la salvezza, che è stato estremamente osteggiato.
Per dei brani così io mi lascio molto guidare dai termini, cioè da ricorrere dei termini, e quindi a me così un pochino me ne ha fermati due. Comunque, al versetto 7, quando parla di questo annuncio di pace, no? Questo akois, il greco dice così, e insieme al versetto 10, che poi dice che il Signore ha snudato il suo santo braccio, e quindi appunto uno si chiede cos'è. Allora, dico solo che sono i due termini identici che tornano a 53.1. 53,1, chi avrebbe creduto al nostro annuncio, a chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore. E quindi appunto quello che qui è ancora un po' non è sviluppato, mi sembra che dopo lo sviluppi, ma c'è un altro termine che mi ha preso forse anche di più, perché il Signore ha tanto detto: io sono il tuo consolatore, e infatti il versetto 9 in qualche modo lo riprende, dice: il Signore ha consolato il suo popolo, e poi sembra che sia un sinonimo, ha riscattato Gerusalemme. Allora appunto qui finalmente dice: il Signore consola. Appunto, guardando un po' questo termine, mi ha fatto una certa impressione, perché torna anche 61, quando dice: lo Spirito del Signore Dio su di me, il Signore mi ha consacrato con l'unzione, poi fa tutto l'elenco della sua missione, e poi appunto dice: per promulgare l'anno di grazia, per consolare tutti gli afflitti, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere. E quindi niente, mi sembra che anche solo questo termine di consolare racchiude un mistero, perché è Dio che consola, e qui è chiarissimo, è Lui, finalmente è Lui. Poi torna a dire che c'è uno unto con l'unzione che fa questo. Quindi niente, mi sembra che tutte queste immagini, no, che andrebbero molto tenute insieme, anche per capire il fondo anche di Isaia, che non è così lineare, mi sembra.
No, aggiungo solo una cosa, che questa buona notizia, questo annuncio di pace e di salvezza è certo per Sion, è per Sion, ma è per tutti i confini della terra. Questo mi sembra che è anche come il destino di Gerusalemme è strettamente legato a quello di tutti gli altri popoli, perché questo annuncio di consolazione, quando al versetto 10 dice: il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni, e tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Sembrava Sembrava bellissimo, perché è come un po' come diceva, è troppo poco che tu sia, che tu riconduca le tribù di Israele, ma tu sarai luce per tutte le genti anche.
E forse questa profezia si è realizzata proprio così. Il ritorno da Babilonia è stato un ritorno glorioso, un ritorno accompagnato dalla gloria di Dio. Ma che cosa può dire a noi oggi, a noi e a Israele, questa profezia? Notavo che al versetto 11 ci sono due verbi che sono partire e uscire, che sono i verbi della vocazione di Abramo: uscire e partire. Vattene, esci, e Abramo partì. Ecco, queste sono appunto il ritorno alla vocazione, ecco, fondamentale, originaria di Abramo, cui Israele e i credenti si devono sempre riconoscere.
Il problema, il punto sottolineato mi pare da Sara prima è certamente centrale, profondo. Bisogna pensarci, lo vedremo, ma il rapporto, cioè, con queste esortazioni oppure con questa visione in cui l'idea della venuta del Signore, e il brano che segue, che sembra intruso in un certo senso, come osservava Sara, se si passasse al capitolo 54 si sentirebbe una continuità. Questo è uno dei motivi, non è l'unico, che ha portato questo esegeta Dum, ecco, un secolo fa, a proporre l'idea dei canti del servo come delle isole che sono stati inseriti successivamente, e tutte le Bibbie hanno seguito questo, la gran parte degli esegeti, anche se c'è un'altra strada. Noi abbiamo cercato un'altra strada, però questo è uno dei motivi. Se un brano come questo non si capisce che rapporto ci sia, e questo non significa che sia meno significativo, bisogna spiegare perché è stato inserito eventualmente, ammesso che sia così. E comunque questo è un punto molto importante, indubbiamente i concetti della salvezza, annuncia il bene, il ritorno del Signore, il nuovo esodo, eccetera, in rapporto con quello che viene descritto dopo, nella funzione di questo servo. Questo è un punto certamente molto importante. Per il resto ha fatto, ecco, quello che diceva Gemma all'inizio mi sembra che sia un richiamo molto, molto opportuno, molto bello. Cioè il capitolo 40, versetto 9 seguenti, fa capire che tutto, che già là c'è questo. E quindi in un certo senso tutto il cammino del secondo Isaia fino a questo punto è rinchiuso dentro questa idea che il Signore sta per venire. Là è rappresentato come un pastore misericordioso, ecco, che porta gli agnellini sul petto, eccetera. Qui ci sono anche qui delle immagini molto ardite. Un po' mi dispiace la traduzione, cioè non è sbagliata, ma è un po' infelice la traduzione della CEI, ecco, al versetto 8, a parte la punteggiatura, eccetera, ma la seconda parte del versetto 8. Mi pare che dice qui: vedono con gli occhi. Normalmente si vede con gli occhi, non so con che cosa si possa vedere. Il testo ebraico non dice così. Ein be'ein, occhio nell'occhio, cioè vedono da vicino. Vedono da vicino il Signore che torna. Cioè non è, è sempre un'immagine naturalmente, ma vedono il volto da vicino, vedono gli occhi negli occhi. Gli occhi, bisogna essere vicini per guardarsi negli occhi. In più, questa espressione è un'espressione amorevole. Cioè, quando ci si guarda volutamente, quando ci si guarda negli occhi, insomma, c'è un rapporto diretto, personale, intimo, no? Guardarsi negli occhi. Ecco, due innamorati si guardano negli occhi a lungo, stanno a guardarsi. Cioè, perché? Perché l'occhio è una specie di specchio di ciò che c'è dentro, dell'anima. Vedono occhio nell'occhio il Signore, c'è un rapporto, naturalmente è un'immagine però molto significativa, quindi molto ardita. Si deve ricordare che qui c'è, non è solo l'unico luogo, ma è uno dei luoghi principi per spiegare il significato della parola Vangelo. La 70 ha questo verbo, eccetera. Il Vangelo non è semplicemente una qualunque buona notizia, ma è questo tipo di notizia. Cioè, Vangelo ha un significato escatologico nei Vangeli, ma non solo nei Vangeli, anche a Qumran, anche in altri gruppi. Cioè, l'espressione Vangelo o evangelizzare è un richiamo a queste profezie, cioè è quella buona notizia che contiene, ecco, contiene la salvezza, questa salvezza, quando Dio finalmente verrà, quando Dio veramente regnerà, come dice qui, regna il tuo Dio, perché sembra che Dio non regni, sembra che Dio non regni. Quindi, poi, che questa... quello che ricordava prima Stefano, ho finito, ma anch'io mi chiedo, ma è veramente avvenuto così? Non sono così sicuro. Questi testi sono così più grandi di quello che è avvenuto dell'uscita da Babilonia, no? Tra l'altro si deve notare che qui non c'è l'uscita da Babilonia, mentre nel testo precedente, adesso non ricordo, al versetto 20 di un capitolo precedente, dice uscite da Babilonia. Anche qui penso che voglia dir così, però non c'è da Babilonia, c'è uscite. E comunque le immagini sono troppo grandi, e farei notare che anche al capitolo 62, quindi più avanti, nel terzo Isaia, quando sono già tornati, a quanto pare, così sembra collocarsi il terzo Isaia, c'è ancora le sentinelle, capitolo 62, versetto 6, che devono ancora implorare che Dio lo faccia. Quindi, se sono già tornati e ancora questi testi valgono, continuano a valere, perché... E questo è, credo che sia molto diffuso nella letteratura del Secondo Tempio, e questi testi vengono letti come ancora da realizzarsi, e quindi non come realizzati semplicemente col ritorno da Babilonia.